Allora, 2 ottobre del 2024, novilunio e festa degli angeli custodi, quindi un giorno abbastanza particolare. Come avete visto, abbiamo festeggiato già l'arcangelo. Fatalità, mettono i festeggiamenti, degli angeli in generale proprio subito dopo. Eppure questo non è un caso, perché noi sappiamo che nonostante le critiche che possiamo fare alla Chiesa, però all'interno della Chiesa ci sono stati anche dei saggi, dei sapienti che hanno saputo individuare i momenti più intensi, perché altrimenti non si spiegherebbero tante feste che vengono proprio quando c'è il sole in un certo modo, quando c'è un segno zodiacale anziché un altro, no? È tutto un pochino che ha un senso, è per quello che mi piace percorrere l'anno che è quello esterno, ma che è anche quello interno per noi. E poi aggiungiamo che hanno detto pure che è la festa dei nonni. Stamattina io sono andata a prendermi un regalino che le maestre poi ci hanno lasciato le bambine, ce le siamo portate via, quindi hanno fatto lezione un quarto d'ora. E va bene, questa cosa dei nonni mi sembra una sciocchezza, io l'ho sempre detta, perché non è che noi siamo gli angeli custodi, siamo i nonni, quelli che sono stati genitori dei genitori e abbiamo il nostro ruolo, e come ognuno di noi ha i suoi antenati, no? Insomma, vogliamo parlare di costellazioni e di quanto siano importanti gli antenati, no? Però non siamo né angeli né custodi, ecco. Però è interessante questa luna in bilancia oggi. Il sole e la luna, quando sono appunto nel novilunio, stanno nello stesso segno. E quindi c'è un rafforzamento dei valori di quel segno, no? E noi abbiamo sempre festeggiato i pleniluni. In realtà non è che c'è da festeggiarli i noviluni, casomai sì, il giorno dopo, ecco, oggi non sarebbe proprio da far festa. Quindi faremo un piccolo rilassamento. Ma predisponendoci a captare l'energia è ancora quella micheliana, quella degli arcangeli, anche degli angeli, certo, ma non perché è per la luna che è nera. E allora le mie proposte, comincio da quella di pittura, perché vorrei fare un esperimento che è molto interessante per chi, soprattutto per chi ha i colori adatti, perché altrimenti diventa un po' problematico. Dunque, voi sapete che esistono i 3 colori fondamentali che vengono anche chiamati splendore, e quindi abbiamo il giallo, il blu e il rosso, che sono splendore dell'anima, splendore dello spirito, l'azzurro, il blu, e splendore del vivente, il rosso. Allora, con questi 3 colori si possono fare tanti, tanti giochi, tante cose. Intanto, per esempio, si può fare l'arcobaleno. E allora, l'altro giorno l'ho detto anche così un pochino come una promessa, quella di pensare che nell'antichità le ali dell'arcangelo Michele venivano rappresentate con le piume dei colori dell'arcobaleno. E per molto tempo anche altri angeli sono stati dipinti in questo modo, anche nel 400, nel 500, se ben andate a guardare. Poi i pittori ognuno può cambiare e l'abito era sempre, quasi sempre bianco, poi invece, se vi ricordate, è diventata più importante l'armatura, ma sempre perché l'armatura, perché c'è questa cosa che bisogna combattere. Il combattimento, no? Abbiamo visto i vari modi di combattere, vi ho mandato quelle figurine in cui si vede un angelo, quello più dignitoso, quello più infuocato, però poi c'è anche l'angelo che invece riesce a vivere in un altro modo il confronto con il male, perché no, questa La festa dell'Arcangelo Michele è una riflessione dell'umanità sul bene e sul male, sulla luce e sul buio, su gli elementi alti, spirituali e gli elementi invece materiali, pesanti e scuri. Quindi, tornando ai nostri colori, voi avete fatto, spero qualche volta, mi sarà capitato, a volte addirittura soltanto con i vetri della finestra succede, se sono tagliati in un certo modo, di vedere come la luce si rifrange creando i sette colori dell'iride. Quindi questi tre uniti poi portano a creare gli altri che non ho nominato, perché il giallo col rosso crea l'arancio, il giallo col blu crea il verde, quindi mettendoli in un certo modo lavoriamo proprio con la scala cromatica dell'arcobaleno. E è interessante sapere, forse lo sapete, ma lo voglio ribadire, che invece quando li mischiamo sulla tavolozza i colori c'è una bella differenza. Una cosa è che la luce passi attraverso un prisma e una cosa è che i colori, che pure sono anche loro in qualche modo fatti di luce, però è luce materializzata perché non sono colori trasparenti, eterei, no? Sono colori densi, a pastello, a tubetto, quello che è, e mischiati tutti insieme danno un colore molto scuro. E quindi è come se con queste forze dei tre colori splendore, che poi alla fine sono delle entità. Anche i colori sono delle entità, sono governate da principi celesti in qualche modo e comunque sono vivi, se non vogliamo fare addirittura questa riflessione che a qualcuno può sembrare un po' troppo religiosa. Comunque sono delle forze potenti. Nel sole e prisma sono delicatissimi e bellissimi. Mischiati danno, per carità, bello anche il colore. Alla fine dovrebbe essere il nero che viene fuori. E il pittore invece si accorge, ve ne siete accorti, che viene il marrone. Anche bellissimo il marrone, per carità, no? Se non avremmo i tavoli, gli alberi sono fatti però è proprio per quello, è perché la luce si è condensata. E quando perde questa delicatezza arcobalenosa, scende nei piani più profondi. E è quello che è successo anche a noi, al nostro corpo. Perché noi, quando ci raccontano i chakra, lì ha il colore viola, là ha il colore giallo-oro splendente, però non li vediamo, no? Ci sono, ma noi non siamo capaci di vederli perché siamo incarnati. E quindi quello che è sceso sul pianeta Terra ha dovuto prendere una forma, è dovuto diventare materia e quindi è diventato anche corpi. Noi, guardate bene, siamo fatti proprio tutti di marrone, tutti dei tre colori splendore mischiati a seconda l'etnia, a seconda dove siamo nati. Possiamo essere un marrone molto chiaro, un beige, possiamo essere più scuri, addirittura anche quasi neri, ma siamo esattamente la condensazione dei colori splendore. L'arcobaleno, che lo possiamo immaginare con l'anima, con l'immaginazione e con il pennello anche, no? Si materializza e forma questa oscurità. Quindi l'immagine classica che viene fatta di Michele è questa, la luce che deve sovrastare l'ombra. E quindi c'è chi ci mette la spada, chi mette la bilancia, abbiamo parlato del simbolismo della bilancia, e chi la fa a forma di drago, chi lo fa a forma di serpente, e chi lo fa vedere mezzo morto, impaurito, chi invece è aggressivo. Avevo consigliato a chi era presente domenica di andare su internet, cercare quanti modi diversi ci sono di interpretare l'arcangelo. Perché ognuno poi lo vede a modo proprio. Ecco che io allora voglio consigliare ai pittori, a chi vuole usare i colori, di lavorare in questo modo, cioè prendendo i tre colori base, ve li mettete davanti e lavorate in qualche modo. Potete disegnare un angelo se volete, oppure una luce espansa, potete fare il vero arcobaleno oppure le ali. Addirittura qui ho preso un disegnino per chi non fosse capace di disegnare le ali, ma voi siete bravissimi. Se uno volesse fare proprio l'arcangelo bianco con le ali, no? Però quello diventa un figurativo, perché in arte esiste la libera espressione, ma esiste anche il figurativo. Quindi possiamo. Perché no? Tutti l'hanno fatto, l'arcangelo con il drago, possiamo farlo anche noi. Però possiamo invece il contrario, forse sarebbe più adatta il verticale del foglio, e quindi sentire questa luce bianca, perché quello è il bello, è la luce bianca che poi si trasforma nelle altre. Se avete mai fatto a scuola l'esperimento del cerchio? Di Newton, no? Mettendo tutti i colori dell'iride e dando velocità, quindi perché vuol dire do velocità? La vibrazione si alza e quindi compare il bianco, la vibrazione si abbassa e compare il nero. Capite quanto è profondo anche soltanto guardare i colori? E quindi questa è la proposta di pittura. Invece, per chi volesse scrivere, c'è una specie di immaginazione che vorrei consigliare, di chiudere gli occhi prima di cominciare a scrivere e sentirsi immersa in uno di questi tre colori. Sentire in profondità che cosa ti ispira il rosso. Che cosa ti ispira il giallo, che cosa ti ispira il blu? Si può anche scegliere di farne solo uno o tutti e tre, oppure piano piano farli tutti, si può anche fare un lavoro con l'arcobaleno. Questo è un esercizio che ve lo dico in anteprima, ma è una delle cose che proporrò magari in modo guidato quando cominceremo il vero lavoro del seminario. Con delle meditazioni guidate sui colori per lavorarci sopra. E quindi, dopo essere entrati così in profondità, scrivere che cosa ho provato, oppure scrivere al rosso, al giallo, scrivere a quel colore, evocare che cosa, dove mi porta, cioè quel blu. Mi può ricordare il grembiulino di quando andavo a scuola? Mi può ricordare il blu della notte oppure il blu anche del giorno, perché dipende che gradazione prendo, no? Del colore. E quindi un lavoro di concentrazione e di rapporto intenso con uno o più colori. E questa è la parte di scrittura. E per la creda, invece, siccome questi presenti sono tutti già, diciamo, preparati perché sono anni che ci giocano con la creta. Non farò, se ci fossero dei nuovi, insegnerei i vasi più semplici, quello famoso che si fa col dito, no? Però voi invece potreste fare un bassorilievo, per esempio. Con il drago molto spesso già l'avete fatto, potrebbe essere un angelo, un serpente, oppure come quel vaso mio che gira dappertutto, un vaso proprio fatto come un serpente che è arrotolato su se stesso e diventa vaso. Queste sono le proposte. E qui chiudo e mi auguro che possa essere utile a qualcuno. Un caro saluto a chi si sarà collegato oppure ascolterà.